santi canonizzati del giorno. Santa Chiara di Montefalco. Questa mistica agostiniana nacque nel 1268 a Montefalco, Perugia, da benestanti genitori. Fin dai primi anni, Chiara si sentì irresistibilmente attratta da Dio a vivere nella solitudine. Ogni giorno si ritirava al piano superiore della casa paterna per farvi lunghe orazioni inginocchiata per terra e flagellarsi con funicelle. Un certo Giacomo d'Ugolino attestò di averla vista più volte in aperta campagna percuotersi il petto con ricci di castagne, mentre gridava «Misericordia, Signore!». A Montefalco erano sorti nel secolo XIII quattro reclusori, in cui pie donne servivano Dio senza regole e abiti particolari, sotto la guida del confessore e la giurisdizione del vescovo. Il padre della santa, Damiano, ne aveva fatto costruire uno per la sua figlia maggiore, Giovanna. A 6 anni, Chiara ottenne dal vescovo di Spoleto di aggregarsi ad essa. Fu tanta la gioia che ne provò che per una settimana non mangiò che un pezzo di pane e una mela al giorno. Propose di vivere costantemente alla presenza di Dio, di ubbidire in tutto alla sorella, di osservare un rigoroso silenzio da compieta all'ora di terza, di non guardare in faccia gli uomini, di evitare le colpe volontarie, in modo speciale le bugie, di non mangiare carne e di astenersi dai cibi che più avrebbe desiderato. A 11 anni Chiara cominciò a portare il cilicio e a camminare a piedi nudi. D'inverno indossava sulla carne una veste tessuta di peli di cavallo e d'estate una veste formata con il cuoio di un porco mal rasato. Ogni notte si disciplinava fino al sangue con catenelle, fasci di spine o mazzi di ortiche. Dopo compieta molte volte restava a pregare nell'oratorio fino all'ora di terza per la conversione dei peccatori. Prendeva ad ordinario un po' di riposo stando seduta per terra oppure inginocchiata, con la testa appoggiata al muro o a un piolo conficcato nella parete. Rare volte si coricava sul lettuccio, formato da 2 assi. Solo quando era malata vi stendeva sopra un saccone di paglia e si copriva con una coltre. Raramente beveva vino. Mangiava il pane di segala o di orzo, avvolto sovente nella cenere. Se il suo corpo insorgeva quando rendeva insipida la minestra con l'acqua o reclamava un cibo speciale, ella gli diceva «Quando mai meritasti tale cibo? Giacché ti puoi sostentare con altro vitto, accontentati». Un giorno, essendo inferma, desiderò mangiare un po' di cacio. Per mortificare quella brama, chiese al fratello presente un pezzo di pane raffermo. Il Signore la premiò di quell'atto generoso, conferendo al pane il sapore del formaggio e a lei la grazia di non sentire più, per tutta la vita, desiderio di cibi particolari. Suo companatico furono difatti le punte delle spine, le fronde di prugne, di viti, di olmi, le erbe crude e i frutti selvatici. Considerava una ghiottoneria mangiare fave secche rammollite nell'acqua, oppure prezzemolo o finocchi. Le consorelle sbigottite le consigliavano la moderazione, ma Chiara era soltanto spiacente di non poter nutrire il suo corpo di paglia. Se commetteva qualche mancanza, la santa si puniva immergendo, anche d'inverno, le gambe nell'acqua gelata e recitando con le braccia distese 100 Pater Noster. Dopo le faccende quotidiane le rimaneva molto tempo da dedicare all'orazione. Chiara, finché visse, ne approfittò per onorare Dio con 1000 genuflessioni e altrettante invocazioni ogni giorno. Il Signore la premiò, concedendole molto presto visioni e rivelazioni. Un giorno le apparve Maria Santissima con il bambino Gesù, che le promise di farla sua sposa. Un'altra volta, mentre meditava la passione di lui, lo supplicò di farle sentire i dolori che aveva patito dall'ultima cena fino alla morte in croce. Fu esaudita, e allora il desiderio suo di soffrire per l'amato crebbe senza misura. Quando fu ammessa alla prima comunione, Chiara ne provò tanto giubilo che nella fretta di unirsi al suo Dio si portò all'altare senza mantello. In punizione di quella presunta mancanza di devozione e di modestia, la sorella Giovanna gliela proibì. La santa si ritirò tutta confusa in un angolo dell'oratorio, ma mentre pregava apparve a consolarla il bambino Gesù. In un'altra simile circostanza il Signore stesso la comunicò in visione, rivestito di paramenti sacerdotali. A 20 anni Chiara possedeva ancora la semplicità di una bambina. Ella credeva che tutte le religiose godessero come lei della visione della passione del Signore. Quando venne a sapere che non tutte le anime sono ugualmente favorite da Dio, per un istante si considerò più privilegiata delle altre. Concepì subito, è vero, di quel piccolo atto di vanagloria un sincero pentimento, ma Dio, che è geloso dei suoi doni, per 11 anni permise che fosse violentemente tentata contro tutte le virtù e immersa nelle più spaventose aridità di spirito. Pur nella privazione dell'ordinaria visione di quiete, Chiara continuò ad amare Dio e a stimare spazzatura le cose di questo mondo. Sempre intenta ad evitare qualsiasi involontaria imperfezione, fu udita ripetere sovente: «Preferirei qualsiasi tormento in questa vita e persino di essere tagliata a pezzi, piuttosto che commettere volontariamente un peccato veniale». Nel 1290, col permesso del vescovo Gerardo d'Arras, Giovanna trasformò il suo reclusorio nel monastero di Santa Croce, sotto la regola di Sant'Agostino. L'anno dopo ella morì e Chiara fu costretta dall'ubbidienza a succederle nella carica di badessa, benché desiderasse restare umile e conversa. E Dio l'aveva preparata a quella carica facendo scendere su di lei, pochi giorni dopo la morte della sorella, lo Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco e dandole il dono della scienza infusa. Non stupisce perciò che sapesse tutto il breviario a memoria e fosse in grado di insegnarlo alle monache quando cominciarono a recitarlo. La prima volta che parlò alle suddite radunate in capitolo, raccomandò loro l'esercizio dell'umiltà. Santa Chiara fu liberata per sempre dalle aridità e tentazioni alle quali era stata sottoposta. Ella aveva promesso al Signore, con molte lacrime, di essere disposta a perseverare in quello stato fino alla morte, se ciò gli fosse piaciuto. A maggior perfezione della sua sposa, Dio permise che per 7 anni continui rimanesse esposta al furore e alle percosse dei demoni. In compenso la favorì di estasi che duravano a volte giorni interi e rapimenti molto impetuosi che il più delle volte la buttavano a terra. Tutti consideravano Chiara una santa, soprattutto Sant'Angela da Foligno. I cardinali Napoleone Orsini, legato papale nell'Umbria, Giacomo e Pietro Colonna, in contrasto con Bonifacio VIII. Pietro Colonna chiese a Chiara di essere accettato come oblato del monastero. Le si inginocchiò davanti, le promise obbedienza e non si alzò se non quando ella lo segnò con il segno della croce. A nome di Clemente V le scrisse in seguito per raccomandarle di pregare per i bisogni della Chiesa. Un giorno le monache le riferirono che alla porta del monastero molte persone la attendevano per ricevere la sua benedizione. Chiara esclamò prorompendo in lacrime. «È possibile che la gente abbia tale concetto di me che sono indegna di vivere sopra la terra?» Dio concesse a Chiara di conoscere lo stato delle anime dei defunti, nonché l'avvenire e i pensieri di tante persone. Alle singole sue monache manifestava le virtù, le distrazioni, le illusioni, gli sbagli, le ipocrisie e persino i peccati taciuti in confessione. Al capitolo che teneva il venerdì, sovente diceva: «Tra voi c'è una che ha commesso tale errore, e perché è occulto non se ne accusa. Potrei metterle la mano sul capo se fosse conveniente». Il demonio giungeva talora a percuoterla così selvaggiamente da toglierle la parola. «Con questi tuoi capitoli», le diceva furente, «tu rovini tutta l'opera mia». Nel 1300 Chiara fu colpita da misteriosi mali allo stomaco e ai fianchi. Invece di pregare per la sua salute diceva: «Mi glorio di essere inferma, e i dolori più sono gravi, più mi sono cari. I miei peccati meriterebbero altre croci e il doppio di infermità». Gli ultimi 2 anni di vita li passò a letto. I cardinali Orsini e Colonna le mandarono da Roma i migliori medici, ma essa protestava con le sue religiose: «Perché avete tanta cura di questo corpo? Non posso più stare con voi in questo mondo. Tutto il paradiso mi aspetta». Nel 1308, fino alla festa dell'Assunta, Chiara contemplò in estasi la gloria del paradiso. Quando seppe che il Signore la voleva con sé, intonò e cantò il Te Deum. Morì il 17 agosto 1308, dopo aver detto ai circostanti: «Rimanete voi tutti con Dio, al quale io me ne vado». Solo un'ora dopo il medico ne constatò il decesso. Gli altri la credettero in estasi perché videro un chiarore scendere sulla faccia di lei, espandersi per tutta la persona. Santa Chiara di Montefalco fu canonizzata l'8 dicembre 1881 da Leone XIII, Clemente XII il 13 aprile 1737 ne aveva riconosciuto il culto. Il corpo della santa è venerato, mummificato, nel monastero di Montefalco. Viene raffigurata nell'atto di mostrare il suo cuore fiammeggiante sopra il petto. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Santa Chiara da Montefalco.